4 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E dunque, adesso che cosa succede? I centri per migranti in Albania resteranno quindi vuoti? È quello che ci chiediamo questa sera all'orizzonte delle 20. Benvenuti fino alle 20.30 per capire meglio insieme quanto accaduto oggi. Una notizia clamorosa, anche se insomma prevedibile. Più volte anche noi avevamo prospettato in questo studio che potesse poi alla fine andare proprio così. Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 12 migranti deportati nelle strutture albanesi. I paesi da cui provengono, Egitto e Bangladesh, non possono essere considerati sicuri, come stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E dunque dovranno tornare in Italia, una debacle per il governo che ha investito oltre a centinaia di milioni di euro tutta la sua propaganda anti-migranti sull'intesa con l'Albania. E la maggioranza ora punta il dito contro la magistratura, accusata di fare politica, però alla fine i giudici si sono semplicemente limitati ad applicare la legge, una legge che potenzialmente potrebbe adesso valere per qualsiasi migrante che intraprende la rotta del Mediterraneo. Perché insomma, se la giurisprudenza dice quello, nessun paese di provenienza della maggior parte dei migranti che poi arrivano in Italia, da noi poi alla fine può essere considerato sicuro. Sostanzialmente è questo quello che dice quella sentenza. E dunque ora che cosa succede? L'operazione Albania fallisce oppure Giorgia Meloni si inventerà qualcosa per evitare una figuraccia? Lei lo ha già annunciato, un consiglio dei ministri lunedì in questo senso. E questo è il nostro orizzonte di questa sera. Come vedrete ci sono tanti aspetti da approfondire, perché poi ieri si è svolto il Consiglio europeo che ha discusso soprattutto di immigrazione, mentre oggi c'è stata l'arringa della difesa di Salvini sul processo Open House. Tutto dunque si intreccia, ma partiamo dalla notizia di oggi, dall'Albania. Saluto di nuovo in onda con noi Antonello Cervo, avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Benvenuto Cervo.
Buonasera e ben ritrovati.
E saluto anche un altro ospite con cui parliamo tra pochissimo, è Giuseppe Santalucia, presidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Eccoci anche con lei, Santalucia.
Buonasera a voi, buonasera e grazie.
Le chiedo di attendere un attimo perché prima inquadriamo gli aspetti giuridici di quanto accaduto oggi. Cervo, avvocato, bentornato, dicevo, perché l'abbiamo avuta in onda lunedì e insomma quello che prevedeva alla fine si è avverato. Però adesso la domanda è: che cosa succede? Perché potenzialmente questi centri possono davvero restare vuoti. Lì in Albania abbiamo capito che non possono essere trattenuti migranti che non provengono da paesi sicuri, almeno per quello che è quella sentenza della Corte europea, ma potenzialmente tutti i paesi che fanno la rotta da cui provengono i migranti della rotta del Mediterraneo provengono da paesi che possono essere definiti non sicuri. È così?
Allora, se volessimo sintetizzare quello che è successo nell'ultima settimana, potremmo dire, parafrasando un titolo famoso, cronaca di un disastro annunciato. Questo perché il 4 ottobre scorso la Corte di Lussemburgo, la Corte dell'Unione Europea, aveva detto quello che poi oggi semplicemente i giudici romani hanno applicato, un principio di diritto che avevano già applicato e avevano già affermato la Corte europea. Il punto qui qual è? I paesi sicuri li definisce lo Stato italiano sulla base della normativa europea, o per meglio dire il Ministro degli Interni e il Ministro degli Esteri, e quelli che sono paesi ufficialmente sicuri per le persone che vengono da quei paesi possono andare in Albania. Ora, la Corte di Lussemburgo, la Corte europea, che cosa ha detto? Ha detto: guardate che quando individuate i paesi sicuri devono essere sicuri al 100%. Se ad esempio in un paese è accertato, e voi stessi lo riconoscete, perché questo lo riconosce anche il governo italiano, che c'è ad esempio una discriminazione per gli omosessuali, è chiaro che quel paese non è sicuro al 100%. Quindi il paese, per essere qualificato sicuro dal governo italiano, deve essere sicuro al 100%, e sulla base delle stesse riserve che nel decreto ministeriale di elenco dei paesi sicuri è stato fatto dal governo italiano, l'unico paese senza riserve è Capo Verde. Quindi da domani mattina si potranno mandare in Albania soltanto coloro che vengono intercettati in acque internazionali da motovedette italiane che provengono da Capo Verde, tutti gli altri no.
Insomma, per sintetizzare,
e quindi per rispondere, da domani mattina quei centri saranno chiusi finché non arriveranno i capoverdiani o finché qualcuno non deciderà di cambiare questi decreti ministeriali.
E tra poco ci arriviamo, grottesco, sì. Insomma, per sintetizzare, i paesi, la maggior parte dei paesi da cui provengono i migranti che poi arrivano in Italia sono tutti paesi potenzialmente che potrebbero essere definiti non sicuri, almeno in alcune porzioni del loro territorio. Dunque solo Capo Verde rientra in quella classificazione che lei ci spiegava.
Beh sì, a questo punto no, come sembra quasi una sorta di senso comune, se dobbiamo cambiare la legge, ma io non capisco la dichiarazione della Meloni, visto che la definizione dei paesi sicuri viene fatta con decreto ministeriale di concerto tra il ministro degli interni e il ministro degli esteri, quindi non capisco che cosa vogliano fare.
Infatti,
certo non credo che lo possano fare con decreto legge, e questo, diciamo così, aggraverebbe una situazione che giuridicamente fa acqua da tutte le parti.
E questa è la domanda, perché Meloni ha annunciato che metterà mano lunedì in Consiglio dei Ministri alla definizione di paese sicuro, ma appunto ha i margini giuridicamente, può addirittura arrivare al punto di dire in Albania ci vanno i migranti che intercettano le autorità italiane a prescindere dal paese da cui provengano?
Certamente sì, può fare come crede, il pieno rispetto di quella che è la normativa europea. La normativa europea, così come interpretata dalla Corte europea, ci dice che sono paesi sicuri, la dico con una sintesi poco tecnica ma spero chiara, tutti quei paesi che garantiscono a tutti un livello standard minimo di diritti fondamentali come li garantisce l'Italia ai suoi concittadini e anche possibilmente agli stranieri che sono regolarmente, ma anche irregolarmente, presenti sul territorio.
E quindi ci dobbiamo aspettare qualcosa in questo senso lunedì in Consiglio dei Ministri?
Diciamo così che per ricalcare un motto del 68, ormai come in questo caso conferente, siamo forse alla fantasia al potere.
Grazie Antonello Cervo, grazie davvero per essere stato con noi.
A voi, arrivederci.
Antonello Cervo, avvocato dell'ASGI, adesso da Giuseppe Santalucia, grazie per aver atteso, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Le faccio sentire un minuto di quello che ha detto Meloni oggi.
Per quello che riguarda la non convalida, io posso dirle questo, guardi, è molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di una parte di quelle istituzioni che dovrebbero aiutarti a rispondere ai problemi di questa nazione. Penso che la decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale, lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Temo che debba anche colpire il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Dopodiché la questione non è l'Albania, la questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri. Quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato, il problema è che tu non puoi respingere la gente, il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini. E quindi spero che mi si dica anche poi come si risolve, nel senso spero che mi si dica poi come si gestisce l'ordine pubblico, spero che mi si dica poi chi pagherà per i miliardi di accoglienza che ci dovremo caricare, spero che mi si trovino anche delle soluzioni, perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni e infatti troverò una soluzione anche a questo problema. Perderemo ancora del tempo, ma ho già convocato il Consiglio dei Ministri lunedì anche per risolvere questo problema, perché intendo andare avanti.
Santalucia, dunque, era prevedibile questa risposta. Il governo attacca i magistrati, addirittura dice che li attacca in maniera pregiudiziale. Che cosa dice lei?
No, ma che non le cose non stanno come viene rappresentato. I magistrati fanno il loro mestiere e che difendono i diritti, e qui parliamo di diritti fondamentali della persona in un quadro di tutela dei diritti che è non solo nazionale, ma anche e soprattutto in questa materia, nelle politiche di immigrazione, europeo. E il diritto europeo ha una forza di preminenza rispetto alle fonti sottordinate. Anche un decreto interministeriale non può essere, non può andare di contrario avviso a quelle che sono le indicazioni per definire la sicurezza o meno di un paese. Io penso che bisogna fare un passo indietro e capire qual è il senso della funzione giudiziaria. che non è quella di collaborare col governo. Noi dobbiamo difendere i diritti, tutelare i diritti e le garanzie delle persone in un quadro costituzionale ben definito. Il governo attua le sue politiche e lo deve fare rispettando alcune condizioni che non poniamo noi, ma che pone l'ordinamento al quale noi come paese abbiamo aderito, che è l'ordinamento europeo e ovviamente la nostra Costituzione. Certo. Quindi il problema è intendere la magistratura come un ostacolo nella realizzazione degli obiettivi che il governo si è dato. Questo è un equivoco enorme che spiace che venga ripetuto e reiterato. Noi non possiamo dare soluzioni perché non siamo un organo di gestione, noi siamo un organo di garanzia, le soluzioni le devono trovare i politici all'interno di quel quadro, che non è un quadro che definiamo noi.
Certo. Anche se comunque Meloni ha usato parole molto forti, ha detto che siete un'istituzione che si mette di traverso, ma che effetto le fa ogni volta dover rispondere a queste accuse, e anche che effetto le ha fatto vedere alcuni ministri oggi protestare contro dei giudici, i giudici di Palermo?
L'effetto che fa appunto è quello di chi non vuol, sembra non voler comprendere qual è il confine tra i poteri, quella che è la missione della magistratura, che non è appunto essere una funzione complementare al governo, fermo restando che tutti dobbiamo cooperare al benessere della collettività, ma questo benessere della collettività non si identifica con i programmi di governo, ma si identifica con qualcosa di più ampio e più complesso, che passa anche attraverso la tutela dei diritti come definiti dal nostro ordinamento, che è un ordinamento complesso, non è solo ciò che scrive il Consiglio dei Ministri, ma bisogna guardare alla Costituzione, bisogna guardare ai regolamenti e alle direttive dell'Unione Europea. Capisco che governare in un quadro così è molto difficile, perché la democrazia ha un costo anche, come dire, nel governo della cosa pubblica, perché la democrazia, nella misura in cui tutela diritti, crea degli ostacoli.
Un altro conto però è costruirsi degli alibi, come sta provando a fare questo
voglio
governo.
Dire, non è che possiamo pensare di facilitare le azioni governative mettendo da canto i diritti fondamentali delle persone. Quindi io vorrei che non si intendesse la magistratura non come un ostacolo, ma come una funzione altra che concorre al benessere della collettività facendo il suo mestiere.
Ho i miei dubbi che andrà così, però ce lo auguriamo sempre, ovviamente, Santa Lucia.
Certo.
Grazie mille, la salutiamo, sappiamo che ha altri impegni televisivi
grazie,
a breve.
Grazie,
Giuseppe grazie. Santa Lucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, la NM. Adesso altra ospite ancora per stare su questo tema e allargare anche un po' lo sguardo non solo all'Italia ma all'Europa, Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Ciao Annalisa.
Buonasera a voi.
Esperta di immigrazione, ovviamente. La domanda per te, Annalisa, è: ma adesso che cosa succede? Perché Meloni ha convocato questo Consiglio dei Ministri lunedì per mettere, dice, le cose a posto, però il governo appunto ha la forza di forzare, scusa il gioco di parole, il diritto umanitario, il diritto europeo?
Parliamo qui non di diritto umanitario ma di diritti fondamentali, come per esempio quelli di trattenere le persone, quindi in una situazione di privazione della libertà personale senza l'autorizzazione di un giudice, cioè i giudici hanno determinato che non ci stanno, diciamo, i presupposti per trattenere, quindi per privare della libertà personale queste persone, che ricordiamo non hanno commesso nessun reato. Siamo in un regime di detenzione amministrativa che l'Italia ha esteso anche ai richiedenti asilo, a partire con il decreto Cutro. È già stata, diciamo, l'introduzione un'estensione appunto della reclusione, del trattenimento, quindi della privazione della libertà personale anche a chi chiede l'asilo. Questa è già stata, diciamo, qualcosa di nuovo, no? Introdotta l'anno scorso con il decreto Cutro in Italia. Forzare significherebbe, diciamo, mettere in discussione lo Stato di diritto. Veniva già detto, insomma, da chi mi ha preceduto, i giudici, la magistratura servono per far rispettare, per controllare, sono un potere di controllo, per controllare che le politiche dei governi non travalichino quelli che sono i diritti umani fondamentali. Qui stiamo parlando di diritti umani fondamentali, di diritti fondamentali sanciti, ricordiamolo, prima di tutto dalla nostra Costituzione,
sì,
e poi dal diritto internazionale, dal diritto europeo e via dicendo.
Giusto ricordarlo sempre.
Questo caso, in questo caso, diciamo, i giudici si esprimono appunto sul fatto che queste persone non possono essere trattenute oltre le 48 ore e che devono essere quindi sottoposte a una procedura ordinaria di asilo, come tutti gli altri. Quindi questa, diciamo, si sono espressi semplicemente su questa questione. Poi i profili, diciamo così, di legittimità di tutto il protocollo,
sì,
Albania sono diversi, sono molti.
Sì, e verranno poi approfonditi in questa,
esatto,
procedura ordinaria. È la procedura accelerata che non va bene.
Diciamo,
certo,
come si possa forzare, diciamo, una decisione di questo tipo, che tra l'altro è già stata presa da altri giudici in Italia, ricordiamo la famosa giudice apostolico a Catania,
sì,
da altri giudici in Italia è stata già presa una decisione di questo tipo, quindi i giudici del Tribunale di Roma si allineano in realtà a delle sentenze già prese da altri giudici italiani di altri tribunali e poi soprattutto, come hanno anche scritto molto chiaramente, alla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 4 ottobre, che in sostanza dice non possiamo considerare,
sì,
un paese sicuro un paese come l'Egitto, ma a questo forse ci si poteva anche arrivare un po' con
sì,
buon senso,
sì, decisamente, Annalisa.
Abbiamo un processo in corso, in contumacia, contro degli agenti dei servizi segreti egiziani accusati di avere torturato e ucciso un ricercatore italiano, Giulio Regeni, nel 2020.
Giulio Regeni. Annalisa, adesso tra poco parliamo del processo Open Arms, però prima di salutarti ti volevo chiedere un'opinione su, insomma, il contesto europeo che stiamo vedendo. È un contesto che in qualche modo segue anche quello che è la scia delle politiche di Giorgia Meloni. Forse addirittura anche idee più estreme si sono viste ieri al Consiglio europeo sulla deportazione sempre di migranti in paesi terzi, perfino in Uganda o in Kosovo. L'andazzo sembra quello, è anche lì la politica che forse va oltre quelli che sono gli aspetti del diritto fondamentale.
Sì, negli ultimi anni abbiamo visto un'isteria in Europa sulla tema, diciamo, dell'immigrazione. Il risultato, diciamo, di questo decennio ormai di discussione all'interno dell'Unione è che di fatto l'Unione nella sua unità politica è naufragata, nel senso che poi ogni governo e ogni paese membro sta facendo, diciamo, delle politiche abbastanza autonome sulla questione migratoria. Questo ha fatto sì che, per esempio, nel Consiglio europeo, appunto, del 17 e 18 di ieri e di oggi si sia discusso soprattutto di leggi per i rimpatri, quindi di aumentare, da parte di tutti c'è stata la richiesta molto forte di aumentare il numero di rimpatri. Sappiamo che i rimpatri in Italia e in Europa sono molto bassi e questo dipende dal fatto che non ci sono accordi con i paesi di origine, che non vogliono ovviamente riprendere indietro le persone. Ci sono pochissimi accordi,
sì,
con i paesi di origine, quindi di fatto il numero di rimpatri rimane molto basso. Questo non dipende dai governi, diciamo,
certo,
appunto, dipende proprio da cause strutturali.
E allora si pensa a rimpatri nei paesi terzi, certo.
Esatto, un po' tutti i governi stanno chiedendo in questo momento delle leggi, una legge specifica per aumentare i rimpatri, che possa prevedere anche appunto questi trasferimenti in paesi extraeuropei come l'Albania, per appunto esternalizzare le richieste di asilo. Fino ad oggi, diciamo, abbiamo parlato di esternalizzazione della frontiera, oggi si vorrebbe fare questo passo oltre, diciamo, che a esternalizzare il diritto d'asilo. Ovviamente sì, ci si scontra appunto con le leggi, no? Con le leggi, come dicevo, con i diritti fondamentali, che sono poi il cuore anche dell'identità giuridica, culturale, no? Di questo continente.
Sì, fa sempre effetto ricordarlo, soprattutto di questi tempi. Grazie Annalisa Camilli, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie a voi.
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Uno stacco musicale anche per cambiare argomento, pagina, ma soltanto leggermente. insieme al nostro prossimo ospite Giovanni Bianconi, che oggi ha seguito il processo Open Arms in cui è imputato, lo sapete, Matteo Salvini. Eccoci qua Bianconi, ciao Giovanni, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Allora, tu oggi hai seguito il processo e poi hai visto anche quella che è stata la manifestazione dei parlamentari leghisti, c'erano anche dei ministri, ecco, una manifestazione che però, possiamo dirlo, no, non è stata così partecipata come si aspettava la Lega, forse?
Non lo so se se lo aspettavano, certamente non è stata partecipata, nel senso che c'erano pochissime persone, un pugno di militanti, poi è venuto anche in aula per seguire l'arringa, che comunque era stata trasmessa, è stata trasmessa dagli altoparlanti in piazza, quindi quasi fosse un comizio a distanza, insomma, nel senso che a Piazza Politeama c'erano gli altoparlanti che diffondevano in diretta quello che Giulia Bongiorno, l'avvocata e senatrice della Lega, avvocata di Salvini, stava dicendo dentro l'aula bunker di Pagliarelli. Quindi diciamo c'era un contesto politico sia dentro che fuori l'aula. Poi dentro la Bongiorno ha spiegato meglio che cosa intende lei per contesto politico e processo politico, fuori invece c'era quest'area di mobilitazione appunto contro i giudici comunisti, contro tutte quelle cose che dicono.
Sì.
Da tanto tempo, insomma, non soltanto da oggi.
Certo, che poi politicizzarlo alla massima potenza è l'obiettivo in questo momento di Matteo Salvini. Poi ci si dimentica spesso che c'erano più di un centinaio di migranti lì trattenuti contro la loro volontà su quella nave. Giovanni, ma che cosa può succedere ora da qui al 20 dicembre, giusto? È il giorno della sentenza, è quella la data?
Sì, sì, la data è quella, cioè è il giorno in cui c'è la prossima udienza, i giudici chiederanno se ci sono repliche da parte dei pubblici ministeri, se i pubblici ministeri faranno le loro repliche alla discussione della difesa, allora poi le parti civili e la difesa avranno diritto a fare la controreplica. Comunque il Presidente del Tribunale ha già detto ci vediamo per le eventuali repliche, perché se invece non ci sono le repliche dei PM non ci sono da parte di nessuno. Quindi eventuali repliche e decisione, quindi comunque c'è da ritenere che il 20 entreranno in Camera di Consiglio, poi se decidono in giornata o decidono il giorno dopo, questo non lo può dire nessuno.
La tua sensazione qual è? È difficile fare, ovviamente è impossibile fare previsioni, però avendo seguito la requisitoria, avendo seguito l'arringa difensiva, insomma, che idea ti sei fatto su quello che poi sarà il processo dal punto di vista giuridico?
Ma guarda, fare una previsione io non mi azzardo, perché non è possibile. Diciamo che ci sono tre ipotesi, cioè una assoluzione totale, una condanna totale, cioè sia perché i reati di cui Salvini è imputato sono due, sono rifiuto, sì, di atti d'ufficio e sequestro di persona, che deriva dal rifiuto di atti d'ufficio, cioè l'atto dovuto di far sbarcare, di dare il permesso di... potrebbero essere due assoluzioni, diciamo così, l'assoluzione da tutti e due i capi d'accusa, l'assoluzione o la condanna per tutti e due i capi d'accusa, oppure magari la condanna per un capo d'accusa e l'assoluzione per l'altro. Cioè per esempio rifiuto d'atti d'ufficio sì, ma sequestro di persona no, perché si valuta che non c'erano gli estremi, per come sono andati i fatti, la durata, l'assistenza, certo, eccetera eccetera. Dopodiché comunque tu mi chiedevi che cosa può succedere da qui al 20 dicembre. Nel processo niente, fuori può succedere qualunque cosa, dipende da quello che si continua a dire, ma i giudici credo che siano abbastanza esperti e adusi a questo, insomma, al loro mestiere, che non credo che saranno condizionati nella loro decisione.
Assolutamente, hai fatto bene anche a specificare le tre ipotesi in campo di quello che ci aspetta, perché poi ognuna di quelle tre ipotesi avrà un impatto politico diverso, no? In base, sì, a quella che sarà la sentenza.
Certo, certo, perché è evidente che la soluzione e la condanna sicuramente verranno valutate anche politicamente da un imputato che è un politico, che è imputato perché ha fatto politica in quel modo, insomma, la politica c'entra, non è che non c'entra, da qualunque parte la si veda c'entra. Il problema qual è? Che il Parlamento, con l'autorizzazione a procedere, che è figlia della rottura degli accordi di governo tra 5 Stelle e Lega e quindi la caduta del governo Conte, Comunque cioè, la politica ha determinato questo processo, dopodiché però il processo si svolge secondo le regole del processo e del diritto, non più della politica, ma sarà inevitabile che sarà data una lettura politica anche di una decisione giuridica che non sarà politica, quella dei giudici.
Assolutamente.
Non sarà una decisione politica, ma ci saranno le letture politiche e saranno quelle che determineranno i nostri commenti e tutto quello che verrà in seguito.
Aspettiamo allora questo 20 dicembre. Nel frattempo grazie mille Giovanni Biancone,
grazie
alla prossima.
Voi. Ciao.
Era Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera. E alle 20:29 minuti finisce qui l'orizzonte delle 20. Vedremo innanzitutto lunedì che cosa accadrà con il Consiglio dei Ministri sui centri in Albania, se davvero riusciranno a modificare questa normativa sui paesi sicuri che gli sta mettendo i bastoni tra le ruote. Boh. Chissà, vedremo. Intanto buon weekend a tutti. Se volete ci potete riascoltare in podcast sul nostro sito e la nostra app, l'Orizzonte delle 20. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Buon weekend.